Vuoi che cominci io?
Sì.
Allora, buongiorno a tutti. Sono Piero Gilardi e sono un vecchio militante Notav e sono stato invitato qui oggi al festival per partecipare a questa discussione. Quando gli organizzatori mi hanno chiesto che tema vuoi portare, io ho detto, no, i nuovi orizzonti della lotta Notav, perché è vero che il Presidente del Consiglio Conte ha dato il via libera alla Tav, ma noi dobbiamo guardare al futuro e nel futuro non ci può essere che lo sviluppo di un grande, grande movimento giovanile. No? Voi sapete che ormai è da marzo che milioni e milioni di giovani studenti si mobilitano, bloccano i ponti a Londra e bloccano le piazze a New York, e questo per il clima, per il cambiamento climatico e per la conversione ecologica, no? Allora questo è il contesto in cui anche noi, no, in questa valle massacrata andremo a lavorare in futuro. Io penso che ci sarà sempre più un allargamento della coscienza ecologica e questo non potrà che favorirci in futuro. Il movimento degli studenti, voi lo sapete, il movimento di Greta Thunberg, no? Che è anche persino un po' troppo coccolata dai media, ma comunque il movimento c'è e all'interno del movimento c'è una galassia di gruppi più piccoli, in genere molto radicali. Io ad esempio faccio parte di un gruppo che si chiama Extinction Rebellion, che vuol dire stiamo andando verso la sesta estinzione di massa sul pianeta Terra e noi ci ribelliamo. Le rivendicazioni di Extinction Rebellion sono: primo, ai potenti, ai politici, dite tutta la verità sul cambiamento climatico, no? Perché voi vedete benissimo che i media manipolano, i politici ogni tanto ti danno ascolto ma poi si girano dall'altra parte. Seconda cosa, date avvio a provvedimenti urgenti, perché abbiamo solo 12 anni prima che il cambiamento climatico diventi irreversibile. Irreversibile. Quindi bisogna partire già da adesso a ridurre progressivamente le emissioni di CO2.
Il cambiamento climatico è già irreversibile, vorrei dirvi, semplicemente, ecco, prima che si salga la soglia superiore.
Sì.
5 gradi invece che 2, ma i 2 gradi sono già in pista ed è già irreversibile quello che vediamo.
Sì.
Questo deve essere importante, deve essere capito, perché spesso mi viene chiesto: ma quando è il punto di non ritorno? Ragazzo, il punto di non ritorno era 40 anni fa, è già dimenticato, è già perso, è già passato. Adesso possiamo scegliere il gradino superiore, cioè l'entità del danno, e se non vogliamo avere un danno che soprattutto i più giovani che sono qui subiranno in pieno petto, allora il momento di agire sono questi pochi anni, 12, 10, meglio 5, meglio 2, cioè in realtà bisogna iniziare stasera,
certo,
perché è l'unico modo per riuscire a ridurre l'entità della catastrofe, perché ormai la chiamiamo così. Anzi, io pregherei la regia di spegnerci almeno un paio di questi fari, perché
non
tanto non ne abbiamo bisogno, e così è qualche watt risparmiato e qualche grammo di CO2 in meno. Grazie se spegnete.
Ecco, perfetto, giusto. Ecco, la terza rivendicazione degli Extinction Rebellion, no, è molto importante e dice: assemblee popolari riconosciute per controllare la conversione ecologica operata dai potentati economici e politici. Questo è essenziale, cioè se non siamo noi riconosciuti a controllare, questi continueranno con le loro pratiche di corruzione, no, di svendita dei diritti a perforare la terra alla ricerca di gas e di petrolio, no?
Vedi Piero, però scusa, io intervengo perché così rendiamo
certo,
il
così
dibattito veramente
certo.
frizzante. Quando parliamo di gas e di petrolio, il problema è che c'è chi lo compra.
Sì.
Non è che si tira fuori il gas e il petrolio così, per metterselo in cantina a qualcuno. È perché il mondo è basato su questa energia e la usiamo anche tutti noi. Non c'è uno qui tra noi che non usi petrolio o carbone, anche tu. No, non è possibile, assolutamente no. Come ti scaldi in casa? Dirai la legna. Ma la legna sicuramente l'hai abbattuta con l'accetta a mano o con una motosega. Se già hai usato la motosega, hai usato un po' di benzina. Come ti sposti? Una macchina ogni tanto la prenderai. Se hai la luce elettrica in casa, a meno che non sia prodotta con un pannellino solare, tutto da solo, con una piccola batteria che ti tieni per te, e poi comunque la batteria è stata fatta in una fabbrica che va a gasolio, carbone. Non ne usciamo da lì. E non è neanche possibile dire tagliamo tutto. Perché se tagliamo tutto si torna semplicemente al Medioevo, candela, aratro coi buoi ed è finita lì. Quello che noi dobbiamo fare è proprio quello che hai detto, la transizione ecologica. Transizione vuol dire cominciare intanto a usare molto meno di tutti i combustibili fossili che stiamo usando, ma noi dobbiamo farlo, perché è ovvio che se c'è la domanda, l'offerta vuol dire una trivella in più. La domanda c'è. Tutti consumano energia e quindi chi questa energia la mette sul mercato ovviamente ha interesse a continuare lo sfruttamento del minerario, e poi tutti noi così produciamo 33 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno, quello che è il residuo della combustione di tutto questo petrolio, carbone e gas. Allora il primo punto è farne di meno. Il secondo è via via passare alle forme di energia rinnovabile, che però non sono facili come sostituzione. Potranno riuscire a soddisfare i nostri bisogni solo se tagliamo almeno tutta la parte di spreco, altrimenti non ce la fanno. Qui abbiamo nelle Alpi l'energia idroelettrica, bene, è già un aiuto, ma fuori dai territori alpini dove ci sono le dighe e l'idroelettrico questo non c'è. Abbiamo il solare, ma il solare c'è solo di giorno e solo nelle giornate col sole. Di notte si ferma tutto.
C'è l'eolico
che però non sempre il vento c'è pure di notte e da solo non basta. Vi ricordo che l'eolico in questo momento in Italia fa il 6% della produzione elettrica, solo elettrica, poi c'è tutta l'altra energia che si usa direttamente. Allora io vi faccio una domanda provocatoria. Alzi la mano chi si sente di promettere solennemente davanti a tutti che da oggi non userà più l'aereo per futili motivi. Voglio dire, riservo la possibilità di usarlo per motivi di salute, famiglia, tipo sei emigrato, vai a trovare i genitori anziani in Australia, va bene, e per motivi di studio, cioè vai a farti un Erasmus, vai a farti un PhD in qualche posto del mondo. Escluderei invece tutti gli usi del tipo vacanze, vado a vedermi le vetrine a New York, cazzate di questo genere. Chi è che promette oggi non prendo più l'aereo per queste cose? Va bene, alzate la mano chi non l'ha mai preso allora. Vedi che non siamo proprio un plebiscito, siete il 10% e siete già persone tutte che sono qui, sensibili all'ambiente. Vedi dove sta il problema? Il fatto è che l'aereo è il mezzo che inquina di più per chilometro percorso e per passeggero. Quindi, togliendo il viaggio aereo, ho già tolto una fetta importante delle emissioni individuali. Mi direte voi, prendiamo il treno, certo, non necessariamente il TAV, qualsiasi treno che non debba essere ancora costruito, perché se lo devo ancora costruire ci sono tutte le emissioni della costruzione che pesano, soprattutto per un tunnel di 57 chilometri, mentre se vado sull'infrastruttura già esistente allora ho effettivamente un valore di emissione per chilometro percorso che è un decimo di quello dell'aereo. Oppure uso la macchina non è poi così da demonizzare, chiaro, non deve essere un Porsche, ma una macchina normale, se è a pieno carico, va benissimo, perché divido i grammi di CO2 per chilometro per 4 o 5 persone che ci stanno dentro. È la macchina con una sola persona che è insostenibile, ma una macchina a pieno carico va bene.
Meglio ancora se elettrica,
con lo stesso concetto, però dobbiamo caricarla poi con l'energia rinnovabile. Carichiamo la macchina elettrica con una centrale a carbone, certo, abbiamo risolto niente. Se la carichiamo con fotovoltaico, eolico, biomasse, quello che vuoi, allora anche l'auto elettrica può dare una mano alla causa. Però ricordiamoci che questo cambiamento di cui tu hai parlato non sta avvenendo, certo, per colpa dei potenti, per colpa della finanza, ma anche per colpa di una fetta della larga maggioranza della società Homo sapiens di 7,7 milioni di miliardi di abitanti di questo pianeta, che non vogliono saperne di fare sacrifici anche piccoli per cambiare il proprio stile di vita, salvo la solita minoranza di coloro che già sull'ambiente sono sensibili e da tempo militano nelle organizzazioni ambientaliste, fanno tante cose positive a livello individuale, ma i numeri sono pochi e lo ha dimostrato anche l'Italia, e poi così passiamo la parola ai giovanissimi, lo ha dimostrato anche l'Italia con le ultime elezioni europee, perché pure il movimento giovanile che io sostengo e coltivo e sprono in tutti i modi ad andare avanti non ha prodotto un cambiamento politico in Italia, perché il Partito Verde, pur sempre un partito scarcagnato in Italia che vale poco, d'accordo, ma c'è, ha avuto il 2,3% dei voti, mentre in Germania ha avuto il 30%.
E in Francia l'11%.
Vogliamo sentire proprio questo?
Sentiamo Sara.
Cosa ci dice Sara?
Sì.
Ciao a tutti e tutte. Io sono Sara e faccio parte di Fridays for Future Torino. Diciamo, quello che vorrei dire oggi è perché secondo me e anche secondo noi, tutti i giovani e le giovani che fanno parte del movimento di Fridays for Future, ma non solo, è importante che i giovani assumano protagonismo nella lotta ambientale.
Cosa studi?
Scienze umane. Secondo noi è fondamentale che i giovani e le giovani assumano protagonismo e si mettano in prima linea nella lotta contro le devastazioni ambientali, ma allo stesso tempo ci rendiamo conto di quanto siano esigue, se non inesistenti, le responsabilità dei giovani in questo senso, dato che siamo nati e nate in un sistema profondamente radicato in ognuno e in ognuna di noi e che ha portato fino ad oggi a appunto una situazione di distruzione territoriale direi spaventosa, e quindi ad oggi ci troviamo nella situazione di essere nati e nate in un sistema che come eredità storica ci dona un mondo in totale distruzione e allo stesso tempo ci fa pesare sulle spalle il dovere di dover risolvere la situazione e di gestire le conseguenze che ormai anche diciamo, se riuscissimo ad invertire la marcia diametralmente dovremmo comunque diciamo, fare i conti appunto con le conseguenze. Poi ovviamente sta a noi decidere volontariamente o meno di continuare il processo distruttivo o di arrestarlo, di dover gestire le conseguenze della distruzione che è avvenuta solo fino ad oggi. A mio parere, e penso a parere di molti e di molte che fanno parte del movimento di Fridays for Future, è chiara la matrice del problema che ci ha portato qua oggi e si chiama capitalismo. È un sistema che non è un sistema prettamente economico, ma è un modo di gestire la società, è una dinamica di ragionamento profondo che quindi racchiude dinamiche politiche, sociali, culturali, in un sistema diciamo di fattori intersezionali che hanno contribuito alla distruzione che appunto oggi subiamo. Appunto, se si vuole considerare l'ecologia come appunto quest'oggi stiamo parlando, quindi per risolvere questo problema, se prendiamo in considerazione il fatto che il problema non sia semplicemente la plastica nel mare, ma anche un modo di ragionare la società, la politica e la cultura, allo stesso modo dobbiamo tenere conto dell'ecologia come una rete di fattori intersezionali fra loro che vanno estirpati tutti. Appunto, sicuramente è spaventoso il modo in cui il capitalismo si è insinuato nella società, che non è un modo diciamo lineare ma del tutto esponenziale, quindi diciamo trovando un fine nella sua esistenza, ogni entità sociale e politica diciamo viene trasformata in funzione della sua esistenza, e questo diciamo è la parte più pericolosa del sistema, a mio parere.
Ma dimmi un po', tu cosa faresti per... Entriamo nel merito. Tu, se potessi prendere delle decisioni, che cosa faresti per cambiare la situazione?
Beh, se lo sapessi, diciamo, avrei già fatto la rivoluzione. Però è ovvio che il primo passo è rendersi consapevoli del sistema in cui si è inseriti, rendersi consapevoli che il soggetto è il prodotto della società in cui nasce e che quindi non tutte le azioni che facciamo ogni giorno sono consapevoli, ma sono il frutto di un sistema appunto in cui siamo nati e che diciamo ci impregna del suo essere, delle sue dinamiche e che ci porta ad avere dei bisogni indotti di cui probabilmente a livello naturale non avremo bisogno. Quindi cioè, direi utopisticamente che per me la risoluzione è eliminare il capitalismo. Dopodiché mi rendo conto che è un processo, lungo che va a step, ha bisogno di varie fasi. Dopodiché, se non sono i giovani e le giovani ad iniziare ora, penso che questa cosa non potrà mai avvenire. Non credo che una soluzione riformista sia la reale soluzione, perché il punto non sta nel energia rinnovabile o energia da fossile, ma sta nel quanta energia consumiamo quotidianamente.
Certo, anche quello ovvio, e dobbiamo quindi consumarne di meno, questo è ovvio. Attualmente ognuno di noi in Europa ha circa una potenza disponibile di 6 kW. La media mondiale, se dividiamo tutta l'energia, la potenza disponibile nel mondo per i 7,7 miliardi di abitanti, sarebbe 2 kW, se volessimo dare energia equamente a tutti. Noi quindi ne abbiamo 2/3 in più rispetto alla media che ci sarebbe. Un americano 9 kW, però un indiano 0,5. Quindi bisognerebbe togliere a chi ne usa e sperpera troppo, prevalentemente Nord America, un po' anche noi, scendere tutti a livello equo attorno a 2 kW e pensa che non avremmo risolto nulla a livello di ambiente, perché sempre sarebbe la stessa quantità, l'avremmo solo redistribuita in modo più equo, in modo che ognuno dei 7,7 miliardi di abitanti avesse un po' più di energia, chi ne ha troppo poca oggi e molta meno chi ne ha troppa. A questo punto però dovremmo poi questa energia renderla tutta rinnovabile, ma siamo già fuori, quindi il problema è un altro: riformare, cambiare, ma con che cosa? Con che cosa? Con un'economia che non sia basata sulla crescita infinita. Questo è il punto di base. In un pianeta finito non è possibile una crescita infinita.
Ecco, questa è la teoria.
Questo è il punto centrale
dell'economia circolare, no?
Non proprio.
Abbiamo sempre
non
estratto...
proprio. L'economia circolare dice soltanto ricicla e non produrre rifiuti, ma non dice non produrre di più.
No.
Dice solo cerca di produrre anche di più, ma riciclando tutto. Qui invece bisogna mettere dei limiti. Intanto bisogna mettere dei limiti alla popolazione terrestre. Non è possibile che diventiamo 9, 10, 11 miliardi.
Certo, questa è la teoria della decrescita.
Contenendo un pochino la natalità nei paesi dove questa è fuori controllo. Quindi in Italia va benissimo che siamo a crescita zero. Non facciamola salire di più. Va bene così. Va bene così.
L'altro aspetto è quello dell'agricoltura biologica. No, c'è stata una cosiddetta rivoluzione verde che ha riempito di pesticidi, sostanze chimiche le nostre campagne, ha serializzato la produzione sulla base, pensate, di esperienze militari, no? È stata proprio la ripresa dopo la Seconda Guerra Mondiale, no, che ha fatto nascere questa rivoluzione verde con le sue tecnologie. Ecco, invece dobbiamo imparare, no, a lavorare in armonia con la natura, coltivare il cibo che ci serve, ma restituirlo. Ad esempio il compostaggio è una pratica importantissima. Bisogna restituire al terreno inaridito, no, quelle sostanze, no, che noi avanziamo. Il movimento Friday for the Future ha una sua radicalità. Questa radicalità, a mio avviso, è giusta perché il problema del cambiamento climatico riguarda tutto il pianeta.
E soprattutto loro, nel senso che i danni maggiori
giovani,
non li vediamo ancora,
perché
li vedremo nei prossimi decenni.
Sì, io lo posso dire, tu no, sei più giovane.
Ma
no,
Sara è ancora
ma
più giovane.
Loro lo vedranno. Si troveranno allora in quella situazione.
Lo vediamo già oggi, perché i 42,6 gradi a Parigi ieri sono una novità climatica assoluta. Non hanno eguali nella storia del clima di sempre, a così alte latitudini. 40 gradi a Rennes, 40 gradi sulla Manica. Cioè, questi sono già i dati che devono inquietarci. Il fatto è che non ci siamo fermati lì. Quando Sara avrà la mia età, non saranno 40 gradi sulla Manica, saranno 50. E noi saremo trasformati in un territorio semidesertico qui, più o meno come è oggi il clima del Pakistan. Questo se non si fa nulla. Se si fa qualcosa possiamo contenere questo aumento, nel senso che invece di averne 50 forse ne avremo 45. Però ci saranno comunque una serie di conseguenze negative. Dentro il cambiamento ci siamo già oggi. 42,6 a Parigi, ma un mese fa in Provenza 46 gradi, record assoluto francese di temperatura massima. I vigneti della Provenza sono seccati in piedi come se fossero stati colpiti dal lanciafiamme. Quindi le conseguenze diventeranno in futuro via via sempre più estreme e andranno a toccare direttamente noi, la nostra qualità della vita, perché troppo caldo fa male subito alla salute. E indirettamente attraverso la produzione alimentare, che rischia di diminuire e quindi si farà più difficoltà a dar da mangiare a tutti questi miliardi in aumento di persone al mondo, di cui 822 milioni già non mangiano oggi. E l'altro problema grave sarà l'aumento del livello dei mari, che cambierà la geografia del pianeta, sommergendo attorno alla fine di questo secolo una bella fetta di città costiere, tra cui in Italia tutto il delta del Po, da Venezia a Jesolo fino a Cesenatico, Rimini. Queste sono problematiche che poi portano alle migrazioni, e le migrazioni che già tanto inquietano oggi i governi con i barconi di poche centinaia di persone, quando il mare sale di un metro sposteranno centinaia di milioni di persone, non poche centinaia.
Sì.
E questo diventerà uno dei grandi problemi da gestire per l'umanità, e noi stessi saremo costretti a emigrare in certe zone che non saranno più abitabili, o almeno abitabili come le conosciamo oggi. Rischiamo proprio che il delta del Po sia la prima vittima italiana inabitabile a fine secolo. Ma lì dentro ci sono città importanti, oltre a Venezia, che è anche un simbolo della bellezza, dell'architettura, della storia. Ma pensate a Rovigo, Chioggia, Comacchio, Ravenna. Queste sono città, sono luoghi dove ci sono più o meno, inclusa Venezia, 400.000 persone. Allora, occuparsi oggi di quello che Sara ha detto, la stabilità climatica e ambientale del pianeta, vuol dire diminuire l'entità del danno e del rischio che la loro generazione subirà, semplicemente portando un pianeta a essere non troppo ostile. Il problema non può più essere riparato oggi. Una parte di conseguenza è impossibile da eliminare. I mari già crescono attualmente di 3,5 mm all'anno, oggi. Quindi non è che possiamo dire fermati. Possiamo fare in modo che non diventino 4, 5, 8, 10 mm all'anno. Questo possiamo fare. La temperatura sta già crescendo oggi. Possiamo fare in modo che invece di 5 gradi a fine secolo salga solo di 2. Per farlo, transizione subito alle energie rinnovabili, un po' di stile di vita più sobrio, ecco, quindi consumi ridotti laddove si può tagliare il superfluo, ovviamente non dove c'è il necessario, e un grande, enorme dibattito mondiale per il cambiamento del sistema economico, perché è vero che dobbiamo scardinare un'economia neoliberista capitalista basata sulla crescita, ma dobbiamo anche sostituirlo con qualcosa di praticabile, e questo qualcosa di praticabile non c'è ancora, o meglio c'è ma non è stato sviluppato. Ci sono tre modelli di economia accettabile ma ancora molto immaturi: l'economia dello stato stazionario di Herman Daly, l'economia della ciambella di Kate Raworth e la proposta di prosperità senza crescita di Tim Jackson. Poi forse ce ne sarà qualcun altro. Ognuno di questi sistemi è appena nella sua infanzia. Purtroppo sono stati respinti questi sistemi dalla economia mainstream, che rifiuta anche di occuparsi del loro studio, e mancando quindi un investimento scientifico, direi di conoscenza, per svilupparli meglio, noi siamo sempre fermi sull'altro sistema che continua a mangiarci la terra sotto i piedi. Per fare questo, la vostra richiesta potrebbe essere determinante, sia con le attività immediate per la riduzione della CO2, che va fatta stasera, non possiamo permetterci di aspettare un nuovo sistema, questa va fatta subito, e diamoci invece qualche decennio per migrare a un sistema economico diverso, perché cambiarlo in una notte la vedo difficile. Bisogna dare tempo perché un nuovo sistema affianchi quello vecchio. Ovvio che quello vecchio non verrà mollato da quelli che hanno oggi in mano il vantaggio che a loro dà questo sistema, e solo il numero dei giovani potrà convincere i governi ad aprire questo genere di dibattito sulla sostituzione del capitalismo neoliberista con un nuovo sistema che ancora non sappiamo bene come chiameremo.
Ecco, qui mi inserisco di nuovo io, no? Perché il problema è questo, no? I giornalisti dicono: sì, questi giovani hanno delle idee, ma sono delle utopie. Non sono dei progetti politici concreti, strutturati, anche se gli scienziati sono dalla loro parte, però loro parlano in termini utopici. Io ho un'esperienza storica, nel senso che io ho vissuto il 68, e prima del 68 c'era una società fordista e guerrafondaia in tutto il mondo. Eppure, a cominciare dalla metà degli anni 60, sono cominciate delle lotte che durante gli anni 70 si sono allargate a tutto il sociale. No, prima erano gli studenti e poi si sono uniti gli operai. Ecco, abbiate fiducia, giovani, perché oggi noi ci accusano di essere utopici, no? Ma andiamo avanti e vedrete che riusciremo a trascinare con noi la maggioranza del popolo e di trovare le forme politiche di nuova democrazia per attuare la conversione ecologica. Non temiate, no, questa accusa di utopismo.
Intanto perché bisogna averla,
tutto comincia
sempre
così.
Bisogna avere un'utopia.
Sempre. Tutto comincia così.
Poi no, magari ne realizziamo un pezzo,
al
non
di là
tutta.
Delle contraddizioni che stiamo vivendo, e poi dopo nel tempo le realizzeremo.
Sara, concludi le tue considerazioni.
Sì, appunto, riprendendo alcune cose che sono state dette, È ovvio, nel senso, anche noi giovani ci rendiamo conto di quanto i giornali, i media, insomma, se da una parte ci appoggiano in quanto movimento che fa anche comodo ai governi, ai politici che adesso abbiamo in Parlamento, in quanto aggregante, eterogeneo e piattaforma in cui inserirsi facilmente, dall'altra, diciamo, per i più radicali c'è sempre la critica dell'essere troppo utopici, però appunto, come veniva detto, ben venga, più si hanno obiettivi alti, magari non si raggiungerà quell'obiettivo, ma qualcosa sicuramente dovrà cambiare. Dopodiché noi giovani che portiamo avanti questa lotta, magari non abbiamo dei dati specifici, scientifici, precisi al quale fare riferimento.
Beh, li potete trovare tranquillamente, perché esatto, oggi siete in un'epoca dove su internet, se si cerca bene, si trova tutto, oltre al fatto che ci siamo anche noi a vostro fianco, e quindi non c'è problema ad avere i dati. E poi studiate anche voi, e tempo qualche anno siete anche voi nuova generazione di ricercatori che entrerà nel mondo del lavoro, nel mondo dell'università, della ricerca e forse anche della politica. Il problema oggi è fare massa critica, essere tanti per dire noi esistiamo, votiamo e chiediamo questo nuovo vento, no, di gestione dei beni comuni e dell'ambiente in relazione a quelle che sono anche le aspettative della vostra qualità di vita. Però per farlo, per essere credibili, bisogna fare un po' di rinunce già su se stessi. Questa è la cosa che io chiedo a voi. Non si può delegare solo la politica e dire qualcun altro ci pensa e io nel frattempo vivo esattamente come vivevo prima. Cioè ci vuole una dimostrazione importante, concreta, ecco perché vi ho fatto la provocazione dell'aereo. Accanto a questo ci possono essere altre cose. Ma dovete, per essere credibili, dovete dire sì, ma io i pannelli solari sul tetto li ho, ecco, tu invece, io la raccolta differenziata la faccio, tu, io compro meno di tutto, moda, telefonini, macchine, qualsiasi cosa che quel consumismo oggi ci impone, allora via via diventerete credibili. Oggi sento invece certe volte un po' questa delega. Più spesso, ho sentito molto spesso dire è la politica che deve risolvere il problema dei cambiamenti climatici. Sapete, il giorno che la politica deciderà di risolverli lo farà con dei provvedimenti molto impopolari. Non è che la politica per risolvere il problema ambientale ci farà delle feste, metterà delle tasse in più, per esempio la tassa sui combustibili fossili, che è la prima ovvia se si vuole arrivare a ridurre subito le emissioni di CO2. E voi cosa farete? Temo che si scenderà in piazza più numerosi ancora per reclamare perché la benzina è aumentata. Ecco dove bisogna fare un esercizio subito su se stessi. Poi è ovvio che bisogna trovare delle gradualità. Effetto gilet jaune in Francia. Macron aumenta i combustibili per motivi ecologici di pochi centesimi al litro. Nasce il movimento dei gilets jaunes, che poi dopo crea un'altra serie di istanze e di rivendicazioni, ma parte da quello. E dice, perché dobbiamo pagare noi tutti che siamo già alla canna del gas il problema ecologico? Già, però alla fine il problema ecologico lo dobbiamo risolvere tutti. L'unica cosa che possiamo chiedere alla politica è di essere più raffinata, cioè creare delle tassazioni sull'energia che siano proporzionali alla ricchezza, questo sì. Pochi giorni fa sempre la Francia ha annunciato che metterà la tassa sul volo da 3,50 euro a 18 euro secondo la distanza simbolica. Tutti sono saltati agli occhi al provvedimento, anche se è poco, perché per adesso 18 euro per il volo più lungo chi è che non li paga? Tanto rispetto al prezzo del biglietto, se ho deciso di andare alle Maldive pago anche i 18 euro di tassa. Se vuoi che veramente la tassa sia ecologica devono essere almeno 180, se non 1800. Allora vado in un agriturismo da qualche parte qui vicino invece di andare alle Maldive. Però tutti questi provvedimenti che sono giusti per l'ambiente rischiano di non avere accettazione sociale se prima non c'è stato questo forte lavoro all'interno di voi stessi per accettare le rinunce che comunque dovranno essere fatte. Poi la tecnologia per alcune cose ci può aiutare, ma non per tutto. C'è una parte che attinge alle nostre scelte, alla nostra filosofia di vita.
Ma
ecco,
dove vai in vacanza, Sara?
Non lo so ancora. Qua.
Allora,
qua, vicino.
Sulle
rinunce. Non usa l'aereo.
Sì. Sulle... ci sono effettivamente le rinunce da fare per consumare meno, ma bisogna anche pensare che c'è un aspetto felice, no? E il teorico francese Serge Latouche, no, che viene sovente qui a Torino, dice la decrescita felice, perché una vita frugale è più sana, è una vita che favorisce di più la socialità e meno i consumi osceni che avvengono oggi. E io credo che ci stiamo avvicinando alla conclusione, no?
Possiamo lasciare spazio a un po' di domande.
E facciamo delle domande. Volevo solo... Sì. Io ho una comunicazione tecnica. Allora... E se volete leggere i libri di Luca Mercalli, li trovate in vendita qui sotto il palco. No? E poi un secondo messaggio. Allora.
Perché Piero è un artista prima di tutto.
Il messaggio è questo.
E lavora proprio...
Friday for the Future a livello internazionale ha dichiarato sciopero venerdì 27 settembre e si sta trattando anche coi sindacati per avere uno sciopero almeno simbolico di tutti i lavoratori. Allora, arrivederci in piazza il 27 di settembre per lo sciopero contro il cambiamento climatico.
Io brevemente vorrei rispondere a delle cose che sono già state citate e concludere un po' quello che secondo me oggi è importante dire a tutti e tutte le presenti. In primo luogo, ritornando al discorso della scienza, appunto nel movimento c'è anche un'ala che si occupa di fare ricerche scientifiche di persone che all'università studiano, sono dottorati e quindi quella componente non ci manca. Dopodiché capiamo che in questo momento appunto... Come diceva lei, è importante fare massa critica, quindi al di là di possibili riforme, ricerche, eccetera, per noi adesso come giovani è importante essere reazionari e quindi iniziare a rendere consapevoli tutti e tutte di qual è il reale problema e del fatto che non si possa più tornare indietro. Prima di qualsiasi altra ricerca è importante che la società tutta se ne renda conto e quindi penso che ad oggi sia questo il nostro lavoro fondamentale. Per quanto riguarda diciamo le scelte individuali sicuramente le consideriamo sostanziali ma insufficienti nel processo risolutivo di questo problema e di questo ne siamo convinti e convinte. Dopodiché per me quello che diceva lei del fatto che se chiediamo alla politica di cambiare delle cose sicuramente non saranno delle riforme popolari, delle riforme accettate, ad esempio la Francia, motivo per cui rispetto anche a quello che dicevo prima per me non c'è niente da chiedere alla politica, per me la politica per come intesa adesso deve essere totalmente eliminata perché è il problema.
No, cioè io su questo non sono d'accordo, non si può... La politica non può essere eliminata nei paesi democratici, punto. Domani piove forte. Domani piove forte, soprattutto poi di notte. Continui. continua, io devo andare via.
Vabbè, concludo dicendo che cioè, io sono convinta di questo, come dicevo prima. Il sistema capitalista non è solo un sistema economico, ma è anche un sistema politico, quindi quando dico che la politica per come adesso deve essere eliminata ne sono certa, perché la politica per come adesso è il frutto del capitalismo, quindi non è una politica democratica nel suo reale senso.
Fatela voi la politica. La politica non si elimina, si cambia, fatela voi.
Mi dispiace aver disturbato qualcuno con queste parole, però io rimango ferma nelle mie convinzioni.
Allora, apriamo il dibattito. Se c'è qualcuno che vuol parlare, avanti, si faccia avanti. C'è qualcuno che porta il microfono?
Sono qua io per le domande, ci mettiamo
due.
Qua. Allora, c'è un primo intervento. Allora,
c'è qualcuno che ha il microfono mobile?
Eccomi qua. Va bene, vorrei fare un primo intervento.
Qui ci sono due mani alzate.
Sì, sì.
Sì, prego.
Ci chiediamo dov'è Luca Mercalli. E comunque, innanzitutto vorrei fare i miei complimenti a Sara, che è una ragazza giovane, per gli interventi che ha fatto, che ci dà la forza di continuare a stare in piazza e di proseguire la lotta. Il secondo punto che vorrei trattare è che è stato citato il caso dei gilet gialli. Secondo me il caso dei gilet gialli è un caso emblematico che ci fa capire una questione fondamentale, che la transizione verde non può essere scaricata, i costi della transizione verde non possono essere scaricati sulle fasce più deboli. Quando i francesi, quando Macron ha provato a fare la sua mossa, il popolo francese ha risposto determinato nelle piazze, e questo ci deve essere da esempio in questa fase. Come anche trattato nel dibattito precedente, non dobbiamo cedere, ma anzi dobbiamo trovare degli strumenti per superare il ricatto salute-lavoro, che è quello che oggi purtroppo sta in un qualche modo costringendo tantissime persone a continuare a fare lavori che li costringono a subire delle nocività, come ad esempio il caso dell'Ilva di Taranto. Le questioni che ci interessano, i nodi politici che ci interessano sciogliere, sono dei nodi politici che in un qualche modo non possono essere risolti solo attraverso la responsabilizzazione dell'individuo, ma che anzi vanno affrontati attraverso l'organizzazione collettiva e politica. Questo è quello che è l'esempio che nasce dalla valle, da una comunità resistente che da più di 30 anni sta allargando le sue istanze non solo alla questione ambientale, ma a una svolta radicale della società tutta. Ecco, questo è quello che volevo dire.
Là ci sono due mani alzate.
Ciao, io sono Maddalena. La domanda che volevo fare è la seguente. Allora, è chiaro chi è il nemico comune, è stato detto. Il nemico è il capitalismo, che è ormai un sistema in crisi, e la crisi è irreversibile. Si tratta di una crisi multidimensionale e sistemica, una crisi non solo di carattere ambientale, ma anche di carattere produttivo, di carattere sociale, di carattere culturale, di carattere morale. E quindi la mia domanda è: nel momento in cui stiamo tutti quanti pagando le conseguenze di questo sistema, e le paghiamo non solo in termini di distruzione della natura, ma anche in termini di disuguaglianze sociali enormi, guerre e quant'altro, qual è il paradigma alternativo che vogliamo proporre, che vogliamo seguire? Io credo che sia importantissimo individuare un orizzonte per poter appunto proseguire con la lotta, per poter lottare, perché sennò è un po' come contestare Salvini senza proporre qualcosa di alternativa. Se si contesta e basta in maniera fine a se stessa, probabilmente, per carità, va bene, però è necessario comunque avere una direzione. Io una mia opinione personale ce l'ho, perché era quello che diceva Rosa Luxemburg, secondo me siamo nella situazione socialismo o barbarie, non abbiamo grosse altre alternative. Volevo sapere voi cosa ne pensavate e se anche voi ritenete sia importante approfondire questa tematica soprattutto per i giovani, perché è importantissimo, come dicevi giustamente Sara, che i giovani abbiano questo spirito reazionario, rivoluzionario per poter appunto ribaltare questo sistema iniquo, però allo stesso tempo è verso dove andiamo, qual è l'orizzonte verso cui puntiamo, perché altrimenti si rischia di voler cambiare le cose ma senza avere un paradigma di riferimento alternativo rispetto al capitalismo. Grazie.
Scusate, sono sempre Maddalena di Bologna. Sara, io ti ammiro per carità, come tutti quelli del Fridays for Future, perfetto, anche il Gilet Gialli, perfetto, però io voglio, scusate, sono molto cattiva, lo so, me lo dicono e me lo dico. Allora, qui, adesso, in questo posto, a me pare, scusate se lo... siamo in un centro commerciale. L'area spiaggia, l'area ludica, l'area mangereccia, festa dell'unità. No, grazie. Anche no, grazie. Cioè, facciamo qualcosa... Ma non è vero, non mangiamo. Ma chi di voi non ha... Cioè, voglio dire, alza la mano chi ha ancora un'occhia.
Un'occhia.
Oh, ma io sono una di quella che ha lo smartphone, ci mancherebbe, figuriamoci. Però quello che voglio dire io è che ci dobbiamo mettere noi in prima persona. Quanti di noi, cioè la Coca-Cola, chi non la beve? La Pepsi, ah beh, pure io, mi fa male, mi fa schifo. Cioè, voglio dire, ragazzi, sembra una stupidaggine quella che sto dicendo, ma sono i piccoli passi che cambiano. Sara dice, combattiamo il capitalismo. Ragazzi, che significa? Cosa facciamo? Già da adesso, già da domani, lunedì, quando torniamo a casa. Stiamo zitti? Cosa facciamo? Io voglio sapere. Poi scusate, smettiamola, cioè io non lo sto facendo più di citare i nostri antenati, hanno vissuto in altri periodi ed è, per loro, credetemi, per loro era molto più facile che per noi ottenere quello che hanno ottenuto e che noi stiamo distruggendo, o no? Riflettiamoci un attimo su questo. Adesso, ma come facciamo adesso a vivere senza smartphone? Ma come facciamo adesso a non andare da Burghi? Ma come facciamo? Cioè, oh, io ho un'amica che si è, poveretta, votata a Burghi. Non sempre per fortuna, però lo fa. Signori, è questo il capitalismo. È queste, sono queste piccole cose. Allora se lo vado a studiare... Gli operai che hanno accettato, no scusate, gli operai che accettarono un aumento di 51,70 euro lordi al mese, non hanno capito niente perché era solo, togliamo IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale e INPS, è rimasto un caffè al giorno. Oh, quanto ho ottenuto!
Sì, c'è un'altra domanda. Sì.
C'è il ragazzo.
C'è un'altra questione. Sì.
C'era lui che è da tanto. Facciamo
adesso dovremmo chiudere tra poco. Dico solo delle cose, cioè proprio veloci. Per rispondere alla domanda qual è il nostro orizzonte, come ho detto prima, se lo sapessimo l'avremmo già raggiunto. È un processo, il processo si raggiunge a tappe, ovviamente ci dovranno essere delle ridunce individuali, ma come ho detto prima, secondo me il soggetto è il prodotto del sistema, quindi in primis va attaccato chi ha responsabilità maggiori di quello che stiamo vivendo. Dopodiché è ovvio che ognuno di noi deve mettersi in prima persona nel rinunciare a delle cose, sicuramente i ragazzi e le ragazze che fanno parte dei Fridays lo fanno, non significa, non sono tutti figli o figlie di papà e scendono in piazza per scolparsi di qualcosa, ma quotidianamente lo fanno. Non mi dilungo su quello che ho detto prima, ma il concetto di giustizia climatica per noi è centrale. Questo significa anche capire chi deve pagare questa transizione ecologica. Ovviamente non dobbiamo essere noi o le classi più basse nella società, e questo è il concetto centrale di quello che dicevo prima della politica intesa per come ora per me è sbagliata, perché la politica intesa per come ora, nel momento in cui deve affrontare una transizione ecologica, non se l'assume come carico di responsabilità, ma la fa pagare a chi fino ad oggi ha pagato ciò che essi hanno commesso. Quindi questo era il punto di tutto.
Sì, è stata posta una domanda, no, sull'orizzonte, no? Sara giustamente diceva lo dobbiamo costruire, ma nella storia umana le cose non nascono mai come un qualcosa di nuovo e di totalmente inedito. Ci sono delle radici. Allora, le radici di ogni lotta sono nel socialismo e nel marxismo. Marx non aveva capito l'importanza dello sfruttamento della natura, no? Perché allora non si vedevano ancora le conseguenze di questo ecocidio, no? Ma ci sono quelle radici. E poi c'è l'esperienza concreta della pratica politica di oggi, che vuol dire la democrazia diretta. Noi dobbiamo riappropriarci del potere in una maniera molecolare. Molecolare. Dobbiamo ottenere che la democrazia diretta ritorni una istituzione riconosciuta e costituente. Ecco, questa è la mia risposta al problema che ha messo lei.
Concludiamo.
Vuole parlare lei? Sì? No. Per un'altra cosa. Ciao a tutti. Intanto.
Il movimento No TAV ha deciso di dare a Piero Gilardi, che è nostro compagno da tantissimi anni, perché io Piero me lo ricordo al tempo dell'occupazione della Fiat degli anni 80 davanti alla fabbrica, che insegnava agli occupanti, operai e operai, a fare i suoi pupazzi sempre così ironici e così graffianti. E poi me lo ricordo perché fu lui a fare il prototipo del più bel manifesto per il primo referendum contro il nucleare. Io ce l'ho ancora a casa mia e ti ho chiesto, te lo dovrò portare perché sono passati tanti anni e va rimesso a posto. E poi soprattutto me lo ricordo per le nostre lotte No TAV, qui avete qualcuna delle sue produzioni, questo è Giacu della Clarea e quello è il caprioletto che noi avevamo messo sopra la facciata del Museo della Maddalena nel 2011 durante l'esperienza davvero indimenticabile della Libera Repubblica della Maddalena. E poi l'abbiamo avuto con noi in tante e tante manifestazioni e qui è rappresentato ad una di queste manifestazioni con la famosa talpa. Allora, proprio questo ha preparato per te il movimento No TAV, è una pergamena un po' voluminosa, ma è il ringraziamento nostro davvero di cuore, sappiamo di averti con noi, l'ultima volta ci ha fatto addirittura un gregge di pecore, l'8 dicembre del 2018, durante la manifestazione, abbiamo fatto la manifestazione contro quella famosa dei SITAV che era avvenuta poche settimane prima. Quindi è un nostro compagno da tanti tanti anni, prezioso per noi, prezioso per tutti. Per questo ti ringraziamo.
Grazie.
Concludiamo ricordando a tutte e a tutti l'importantissima marcia che ci sarà domani ai cancelli. È importante appunto partecipare oggi più che mai, con la consapevolezza che non abbiamo governi amici e che tutti e tutte dobbiamo metterci in prima linea in questa lotta importantissima, sperando che anche Luca Mercalli si accoderà a noi. Ci vediamo domani a ore 13:30 davanti all'Infopoint.